serve per tenerti compagnia.
Ora d'aria
su Valso Nero.
Buongiorno a tutti, benvenuti qua in diretta su Radio Valso Nero. Sono le 15.03 di giovedì 10 febbraio e siamo in diretta con Francesco, Anna e Marco.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Ciao, buongiorno.
Come state ragazzi, tutto bene?
Tutto bene, tu Matte?
Io tutto bene, settimana Ciao. Tranquilla oppure?
È abbastanza sempre impegnativa.
Sempre impegnativa?
Esatto, è sempre abbastanza impegnativa, bisogna sempre studiare, adesso un po' letteratura inglese, domani vocazione, quindi...
Quindi è vera la leggenda che a Valsalcio si studia tanto?
È vero, e qua non occupiamo.
Ah no?
Qua non occupiamo davvero.
Stiamo per caso dando uno spunto agli studenti che ci stanno ascoltando.
Esatto.
Assolutamente no,
ragazzi,
no,
non
ci dissociamo.
No, no.
Perché sennò poi domani succede il patatrac e il direttore indicherà il dito su di te.
Esatto. Poi non possiamo neanche occupare la scuola, quindi già.
Già, è una storia triste. Però ci sono un sacco di scuole a Torino che lo stanno facendo. Ieri ho visto, sì. Erano da 6, sono diventate 8, poi adesso sono diventate 10. 25.
Oggi anche il convitto Umberto I, il Cottini, ho visto il D'Azeglio, Alfieri e molte scuole equatoriane hanno occupato.
Sì, sì, anche un mio amico del Gioberti mi hanno detto che loro hanno occupato quattro giorni.
Quella dell'Alfieri dovrebbe essere finito, mi sa, perché ieri ho parlato con una ragazza
al
è durato solo tre giorni.
Ho finito gli alcolici.
Beh, l'Alfieri però sono stati i primi, penso, ad aver iniziato. Quindi.
No, i primi...
Forse il Gioberti.
Il Gioberti.
Che loro hanno fatto una bella settimana di vacanza.
Sì, che si sono anche
5 giorni.
Hanno anche fatto a botte con la polizia.
Quello non lo
Aia.
So. Però sicuramente hanno parlato con la polizia.
Cioè, si potrebbe invitare qualche studente che ha partecipato a queste cose. Cioè, perché comunque sono cose interessanti. Cioè, che noi che non possiamo, comunque non facciamo queste cose, cioè sono cose. Sarebbe divertente sapere il loro punto di vista, confrontarsi.
Sicuramente hanno protestato tutti per vari motivi che li hanno uniti tutti in un'unica protesta. Cioè hanno protestato per il ragazzo della scuola lavoro, hanno protestato per la maturità e per altre tre cose che non so attualmente, però i principali motivi erano quelli.
Io mi ero rimasto solo al ragazzo dell'alternanza invece.
Sì, anche sì, poi che sì. Per esempio al Gioberti hanno protestato anche per alcune scelte gestionali riguardanti la scuola. Per esempio il Gioberti ha una struttura che cade a pezzi, si può dire proprio così,
sì, sì.
Quindi hanno protestato anche per quello. Poi ovviamente la cosa che accomunava tutte le scuole nella protesta era sia l'alternanza scuola-lavoro che la maturità, come hai detto tu prima.
Esatto. Ma voi, se fossi in una scuola pubblica, fareste parte appunto di questa protesta per questi motivi oppure no?
Ma
è difficile dire.
Per la maturità sì, per il resto non mi trovo molto d'accordo.
Molto d'accordo per...
Poi vabbè, bisogna anche vedere il punto di vista di un ragazzo che va a scuola in una scuola che non ha una struttura come la nostra.
Certo. Beh,
cioè,
ragazzi,
là siamo fortunati.
Beh, sì. Io ho visto i bagni dell'Alfieri.
Non siamo abituati
davvero
a certi problemi, forse.
No, esatto.
Pessimo.
Noi siamo abituati alla bidella e alle signore che puliscono, che tu stai andando in bagno a mezzogiorno e stanno già pulendo per la terza volta. Quindi...
Un saluto alle signore.
Sì, sì, sì. Un ringraziamento.
Sì, infatti.
Sì. E... Bene, direi che possiamo ascoltare una canzone. Abbiamo introdotto un po' e poi dopo parliamo un pochino delle rubriche che ci aspettano. Così ci introduciamo agli argomenti più accesi della puntata.
Perfetto.
Quindi adesso ascoltiamo un nuovo brano di Sanremo, Ciao Ciao di Rappresentante di Lista.
Come stai, bambina? Dove vai stasera? Che paura intorno, è la fine del mondo. Sopra la rovina sono una regina. Mamma, non so cosa salvare. Sono pezzi, già mi manchi. Occhi dolci, cuori infranti. Che spavento come il vento. Questa terra sparirà nel silenzio della crisi generale. Ti saluto con amore.
Con i piedi, ciao ciao. E con la terra.
ciao. Con le mani, con le mani, con le mani, ciao ciao. E con i piedi, con i piedi, con i piedi, ciao ciao. E con la testa, con il petto, con il cuore, ciao ciao. E con le gambe, con il culo, con i miei occhi, ciao.
Bene, eccoci tornati qua in diretta. Stavamo ancora discutendo delle occupazioni noi tra di noi,
esatto,
che, sui nostri pareri e tutto.
Maturità, eccetera, che comunque anche Matte lo scorso anno ha affrontato una maturità orale, invece io adesso maturando di quest'anno...
Sta tornando...
Dovrò affrontare bensì due scritti, sia
tema
italiano
e
matematica. Esatto, esatto, esatto.
Quale temi di più dei due?
Assolutamente prossimo. Matematica, proprio matematica. Oggi ho fatto un tema e comunque... me la cavo abbastanza. Adesso magari adesso
ecco,
prendo tre.
Tocchiamo il
no, esatto. Però comunque no, matematica davvero. Bisogna avere una preparazione, bisogna avere costanza negli esercizi. Se c'è avuto delle lacune in terzo, in quarta, in quinta, ragazzi, si è messo male. Quindi mi raccomando, studiate matematica dall'inizio. Ma proprio dall'inizio, alla prima studiano, cioè, per quelli che già ascoltano, magari più studenti un po' più piccoli, raga, studiate mate, mi raccomando.
Sì.
Piccolo Massimo, piccolo insegnamento.
Adesso scarichiamo questo pezzetto e lo mettiamo sul sito di Valsonella. La prima cosa scritta: la massima di questa settimana by Francesco Bollini.
Esatto.
Dai, bene, però c'è tempo, ti preparerai benissimo e andrà benissimo.
C'è tempo, dai, speriamo.
Dallo sguardo che stai facendo verso il vuoto, esatto. Pensando alla tua vita nei prossimi mesi, preoccupato, ce la potrai fare, dai.
Ma ragazzi, abbiamo visto che riaprono pure le discoteche. Cavolo.
Sì, domani sì. La grande riapertura.
La grande riapertura e si può stare senza mascherina all'aperto. Oh.
Da domani?
Sì.
Oh yes.
Sì.
Ottime notizie.
Ma
allora,
la cosa che mi ha divertito è che in discoteca, in pista, si può stare senza mascherina se si balla, mentre se si è fuori dalla pista si deve mettere la mascherina. Io non ho capito questa cosa.
Per spostarsi forse da...
Cioè, io magari devo andare in bagno e devo mettere la mascherina, mentre in pista, dove ci sono 200 persone, non devo mettere la mascherina là.
Non bisogna chiedersi il senso di alcune cose,
perché al Covid piace ballare, quindi se tu balli lui balla con te e non ti attacca. Questo dicono i medici.
Tu ne sai qualcosa comunque?
Sì, i virologi. Quindi
tu ne sai qualcosa comunque? In queste tre settimane hai ballato col Covid?
sì, io ho ballato con la solitudine.
Esatto.
Tre settimane buone.
Tre settimane di dad, ragazzi. Un ragazzo da dire o fortunato oppure no. Cioè, comunque interrogazioni dure recuperarle poi dopo,
Sì.
Domani quante te ne aspettano, Cava?
Domani avrò un'interrogazione e due verifiche.
Non male.
Vabbè,
non
leggerina male. Come giornata, insomma.
Sì, molto leggera.
Sei sicuro che stai bene? Che ragazzi, tosta. Anche la quarta io ho trovato un anno davvero impegnativo. E la quinta ancora di più.
Ancora di più.
Sì.
Ma sì.
E quindi?
Direi
ora delle rubriche.
È ora della prima rubrica. Infatti ascolteremo la prima parte della rubrica Buona la prima, che è la nostra rubrica di cinema. Quindi direi che non ci perdiamo in altre chiacchiere e la ascoltiamo subito.
Allora ragazzi, attenzione, tutti pronti? Luci? Allora motore, azione! Chuck si gira! E stop! Ok, basta così, va bene così. Buona la prima!
Buona la prima. Cinema, coming soon, Oscar, effetti speciali e backstories. Il cinema a casa tua è solo su Valsonair.
Ragazzi, scusate, ci siamo dimenticati di togliere il copriobiettivo. Facciamo buona la seconda, va?
Cinefocus, il film del momento.
Bentornati nella nostra mini rubrica fissa di Valsonair Coming Soon. In questa puntata ci occuperemo di due film in uscita questo mese o usciti a gennaio, i quali sono riusciti a creare molta curiosità e interesse nel pubblico, dai più grandi fino ai ragazzini. Il primo è un film documentario, uscito al cinema a metà gennaio ed è disponibile ancora per qualche giorno. Stiamo parlando di Van Gogh, I girasoli, di David Bickerstaff. Per un'ora e 20 minuti gli spettatori saranno completamente immersi nella dura vita del pittore maledetto, in correlazione con le sue opere più importanti, e la loro analisi critica e artistica. Con l'arte, dice il regista, Van Gogh riusciva a creare un'aura quasi spirituale, immergendo in quelle ombre e quei colori la sua filosofia di vita e la sua visione del male. Una parte consistente del documentario viene dedicata al suo periodo ad Ars, periodo nel quale dipinse l'opera Girasoli, del rapporto con suo fratello Teo e dei suoi vari impieghi durante la sua vita. Con ciò vi aspetta un'ora di grande arricchimento culturale e di coinvolgimento emotivo. Il secondo film che vi vogliamo consigliare, molto diverso dal primo, è Uncharted, la nuova produzione del regista Ruben Fleischer. Uscirà in sala il 17 febbraio, avendo già ottenuto un discreto successo negli Stati Uniti. Si sa che le trame e le storie dei videogame riproposte sul grande schermo sono sempre un tabù, come la storia cinematografica ci ha insegnato per molti anni, poiché o si riscontra un grande successo, oppure il film può passare in sordina. Questa volta però il regista si è rinforzato di un cast di grande successo, riscontrato in particolare nell'ultimo periodo. Per ora la lista completa dei nomi degli attori non c'è ancora giunta, ma basta sapere che per il ruolo di Nathan Drake, il grande avventuriero e ricercatore, protagonista del film, è ricoperto da Tom Holland, già protagonista dell'ultimo Spider-Man, uno dei film con maggiori incassi della storia, mentre l'aiutante di Nathan, Sullivan, è ricoperto da Mark Helberg, mentre per l'antagonista è stato scelto Banderas. Insomma, sia per il cast che per l'incredibile storia di avventura e di azione di Uncharted, noi crediamo che per due orette ci sarà da divertirsi in sala.
Cinefocus, il film del momento.
Nella puntata di oggi parleremo di un film ormai diventato cult per molti appassionati del genere horror, ma che negli anni è riuscito a prendere piede anche nella visione popolare, soprattutto grazie al primo film del 1996. Stiamo parlando di Scream, uscito il 13 gennaio in tutte le sale. Il film è diretto da Tyler Gullett e Matt Holpin, molto conosciuti nell'ambiente horror grazie alle loro ricche sceneggiature e alla loro capacità di ricostruire ambienti spettrali e cupi. Nel cast abbiamo due figure femminili principali, interpretate da Neve Campbell e Courtney Cox, già conosciute nell'ambiente horror, il poliziotto delle indagini, interpretato da David Arquette, e l'antagonista Ghostface, del quale non sveleremo l'identità per questioni di spoiler, e alcuni altri personaggi. Il film racconta di una piccola cittadina americana continuamente tormentata da omicidi di giovani teenagers da parte di un assassino del quale non si conosce l'aspetto a causa della sua maschera da fantasma. Solo alla fine del film i protagonisti Sydney, Sam e Gale riusciranno a scoprire l'identità dell'assassino. Se quindi siete in cerca di tensione, di paura e di emozioni forti, con questo film troverete tutto quello di cui avete bisogno.
Eccoci ragazzi, bentornati. Siamo adesso in questa bella diretta, sono le 15:21 e abbiamo ascoltato queste due rubriche stupende, davvero belle belle belle, ci sono piaciute
molto molto.
Assolutamente.
E a proposito di cinema, parliamo dei vostri film preferiti. Per esempio, Cava, qual è il tuo film preferito?
Ma il mio film preferito penso sia uno dei film più famosi di Leonardo DiCaprio e penso che ognuno qua lo conosca, ed è The Wolf of Wall Street.
Cavolo, davvero un gran film, gran film.
Un capolavoro, lo trovo, veramente.
Voi l'avete visto?
Sì, per consiglio di Cava.
Ok,
io l'avevo visto, non per consiglio di Cava, però l'avevo visto.
L'avevo visto.
È davvero carino.
E vi è piaciuto?
Sì, 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 sì. Cioè, la prima volta è particolare.
Molto lungo.
Sì.
È lungo, però è bello. Sì. Io l'ho trovato davvero molto, molto...
Molto anche... esplicito, però ma... rende l'idea.
Forse per quello... Comunque, no, è davvero un bel film. Parla di trading, parla di borsa, parla anche di quanto sia rischioso.
Sì.
Infatti, vediamo Leonardo DiCaprio nei panni di... Non mi ricordo...
Jordan Belfort.
Perfetto, di Jordan Belfort, che assume molte droghe per, appunto... Perché la vita del trader, dovete sapere che è una vita che è sempre piena di ansia, piena di tensione. Quindi a volte, anzi molte volte, la maggior parte degli azionisti in borsa fanno uso di droghe, alcol e stupefacenti vari, appunto. Ma a proposito di trading, secondo voi, adesso siamo un po' nel periodo in cui le cripto sono famose, no?
Sì.
Secondo voi queste cripto possono essere... diciamo, fanno parte del gioco d'azzardo, perché comunque tu metti i tuoi soldi e sale e scende, quindi...
Allora, gioco d'azzardo non credo, perché comunque devi investire con coscienza, devi sapere un minimo, non è che arrivi lì e compri così perché ti gira. Ovviamente il rischio è alto ed è molto più alto delle semplici azioni, obbligazioni che fanno parte del mercato azionario tradizionale, se vogliamo definirlo così. Poi io so abbastanza perché mio padre è consulente finanziario, quindi mi ha spiegato che le azioni e obbligazioni normali, diciamo, sono più sicure, mentre invece le criptovalute oscillano in modo importante e il rischio di perderci tanti soldi è molto alto.
È molto molto alto.
Sì.
Investiresti mai in criptovalute, Anna?
È difficile dirlo. No, sinceramente poi non sono molto esperta, quindi per ora dico no, però vedremo in un futuro magari.
Ok, te Matte?
Ma io forse sì, cioè perché dipende secondo me un po' come la vuoi prendere. Cioè se la vuoi prendere come un passatempo barra gioco, nel senso è una cosa interessante che potrebbe avere un futuro e inizi a guardare, a dire ma sì dai metto questi 100 euro... che rispetto a quello che molte persone mettono quando decidono che quello lì deve diventare il loro futuro, tra virgolette, è niente, cioè proprio è per vedere. Se hai fortuna, bene, se no, cioè è come se aver comprato un paio di scarpe che non metti mai alla fine.
Certo, certo.
Invece, non bisogna farsi prendere la mano.
No,
però,
esatto. Se inizi problema, con 100 potrebbe... poi passi e continui così è rischioso. Però potrebbe essere davvero...
Secondo voi da qua a 2 anni, per esempio, quindi un tempo neanche troppo, troppo distante, le cripto saranno ancora l'argomento quotidiano? Cioè oggi si parla continuamente di NFT, moneta Ethereum, Bitcoin, Dogecoin, queste monete qua, ma effettivamente tra 2 anni si continuerà a parlare di ciò o è solo una moda momentanea?
Ma io penso che le criptovalute, questa è una mia unpopular opinion, sono il futuro, secondo me. Perché comunque la tecnologia sta avanzando, si sta evolvendo e anche il mercato azionario e le monete in generale si stanno evolvendo verso il mondo della tecnologia. Quindi io credo che non entro 2 anni, ma magari in un arco di tempo più ampio, le criptovalute prenderanno il posto della moneta fisica, diciamo.
Attuale.
Ah, addirittura tu dici proprio...
Sì, secondo me sì, il contante piano piano svanirà, anche perché si può vedere benissimo adesso in cui sono stati creati tantissimi metodi di pagamento alternativi al contante, cioè che sia anche già solo il bancomat o la carta di credito, PayPal o Apple Pay, qualsiasi cosa.
Certo, certo, certo.
Ma sì, secondo me potrebbe, cioè in realtà dipende tutto un po' da come si evolverà, secondo me, nel poco tempo, perché comunque è già 3-4 anni, se non sbaglio, che si parla di Bitcoin. Mm-hmm. Solo che era un modo completamente diverso di approcciarlo, perché non era compro delle cose online, ma era devo avere il computer. Infatti ci sono stati un sacco di persone che hanno comprato computer a tonnellate per iniziare a minare, se non sbaglio, esatto, il termine tecnico,
il mining
di Bitcoin. E adesso i Bitcoin sono un po' scivolati nell'oltretomba, nessuno ne parla più, almeno non è più l'argomento principale delle criptovalute. E quindi questo Ethereum, che adesso è legato agli NFT, a tutta questa parte di investimenti sulle criptovalute, potrebbe o essere un successone o fare la stessa fine. Cioè potrebbe, dipende molto da come si approcciano le persone.
Sapete che dopo il lancio degli NFT, quindi di queste, per chi non lo sapesse, sono delle immagini che vengono vendute in questa valuta che si chiama Ethereum, e questo Ethereum vale attualmente circa 2300 e passa dollari, e queste, l'attuale appunto valuta, l'Ethereum, adesso è scesa del 73% dal lancio degli ultimi NFT. Quindi io mi chiedo se effettivamente ne valsa investire su quella cosa.
73% è
davvero tanto.
Mamma mia.
Dal lancio, cioè è davvero tantissimo. Vuol dire che praticamente quasi al collasso come moneta. Però a quanto pare funziona ancora, sta ancora funzionando. Tutti aspettano un altro lancio di NFT da parte di aziende come Ape. Sapete, quelle scimmie che vengono tutte fatte in modo strano. E così. Comunque le criptovalute non sono stabili. Secondo me, a parer mio, non hanno un futuro per quello. Quando l'euro, nonostante magari un'inflazione, può arrivare da 100 euro, può arrivare a 96 euro, la criptovaluta fa delle oscillazioni che sembrano nelle montagne russe proprio. Quindi secondo me non avrà un futuro la criptovaluta.
Deve aver tempo per stabilizzarsi.
È quello. Ma la cosa, sai perché non si stabilizzerà secondo me? Perché ce ne sono tante. Cioè non ce n'è una come l'euro, non c'è la lira, non c'è, capito? È molto rappresentativo, per esempio, l'euro oppure il dollaro, capito? Mentre le criptovalute ce ne sono attualmente. Cioè ogni volta una persona può effettivamente creare una criptovaluta. Quindi siamo, fai conto, su una popolazione di 1 miliardo circa che sa usare un po' il computer, eccetera.
Ma questo perché? Perché la criptovaluta è una moneta virtuale, mentre invece le monete fisiche sono legate a un paese o a un continente.
Esatto.
Per esempio l'euro, il dollaro, la sterlina. Quindi anche per quello bisognerà poi vedere come si evolverà questa situazione.
Beh, io adesso vi proporrei di ascoltare una canzone per rilassarci un attimo, e poi vorrei chiederti delle cose, se sai, su come funzionano questi NFT, cioè come uno fa a comprarli, cosa succede una volta che li hai.
Va bene,
così
va bene,
stacchiamo
va bene
un attimo la testa e poi ripartiamo a bomba.
Perfetto.
Quindi adesso ascoltiamo Scrivi le scemo di Pinguini Tattici Nucleari.
Scrivi le scemo, stanotte non dormi, tu chiamali sogni, ma sono ricordi. Scrivi le scemo, è colpa del vino, se basta uno sguardo e ritorni bambino. Ci vuole coraggio nel 94 ad essere bacio. Ma dove sei? Dicono che sei un po' cresciuta oramai e non sei più quella bambina che baciava il restyle sul TV. E pedano, uccidono, di cazzo di facevano domande. Ma dove sei? Dicono
sei un po' cresciuta oramai e non sei più quella bambina che baciava Harry Styles in TV e vedano uccido. Metto Bon Iver se sono giù e lo pronuncio sbagliato proprio come fai tu. E scusa per l'ansia, mi mangia da dentro e per il cane che scappa con il cancello aperto. Vedi non sono bravo a fare restare chi mi vuole bene, però so aspettare e con te mi sa che dicono che sei un po' cresciuta oramai e non sei più quella bambina che baciava Harry Styles in TV e pedano, uccidono, di cazzo di ti amo, ballano dentro la bocca un ritmo cubano, il sangue, le lacrime, un grido blasfemo, tu fatti coraggio, poi scrivi le scemo.
Bene, eccoci tornati qua in diretta e adesso sta per partire il momento nerd insieme a Francesco Bollino che ci spiegherà questo magico mondo degli NFT.
Allora, gli NFT ho fatto, devo dire sinceramente, una piccola ricerca proprio per vedere il significato. NFT cosa sta? Sta per non fungible token, quindi il token non fungibile. Allora, in pratica... questo NFT, questa moneta, questa criptovaluta di valore è situata sul blockchain. Quindi praticamente è, come descrivere blockchain? Una catena di blocchi, ok? In sé è, okay. In pratica questi blocchi garantiscono l'accesso solo a te. Quindi l'NFT quando entra, quando lo compri ce l'hai solo tu. E questi gettoni, questi NFT vengono utilizzati soprattutto per quanto riguarda videogiochi, ok? E arte, la cosiddetta okay. arte degli NFT. Di NFT, appunto. Okay. E, la criptovaluta con cui si comprano gli NFT è Ethereum, ok? E, gli NFT, ragazzi, molti, cioè c'è stato il fenomeno poco tempo fa degli NFT in cui Eminem, per esempio, ha comprato una specie di non so neanche come descriverlo, perché è proprio praticamente solo un'immagine, in pratica, di una scimmia, l'ha pagata $1 milione in NFT.
Una foto.
Una foto.
Okay, certo.
Una foto che giusto. È di sua proprietà e l'NFT è una cosa tanto... che dipende tanto in realtà dall'Ethereum, perché l'Ethereum è la moneta
con cui la compri,
con cui la compri. Quindi è tutto là, sta tutto là sempre.
Ma è il valore di un NFT, cioè come avrà un valore anche espresso in Ethereum, penso. Questo valore da cosa viene assegnato? Cioè se io voglio comprare quell'immagine, come faccio a sapere se vale 0,12 Ethereum, 0,75?
Intanto come tu compri un Andy Warhol, l'Andy Warhol costa rispetto a un quadro che possa fare, cioè che faccio io, ok? E ho detto giusto, sì. Comunque, no, appunto, quindi si va a vedere l'artista, appunto, l'azienda che produce questi quadri, queste immagini, e quelle immagini ovviamente vengono pagate di più. Quindi okay. ci sono proprio degli artisti che si occupano solo di questo e che fanno questo.
Quindi è proprio un nuovo ambito dell'arte.
È un
volendo.
Nuovo ambito dell'arte, un ambito che però appunto è traballante, cioè è, funziona appunto tramite le criptovalute, quindi è un ambito che cala, scende.
Cioè quindi è l'unione tra quello che è sempre esistito nel commercio di opere d'arte e le criptovalute
esatto.
che hanno un valore oscillante
esatto,
in borsa.
Esatto, proprio.
Sì, poi comunque c'è da dire che gli NFT sono anche un investimento, quindi tu magari ne compri uno come ha fatto Eminem per esempio pagandolo $1 milione, poi scende il valore dell'Ethereum e quindi tu lo rivendi, ci guadagni su dei soldi.
Sì, te Anna cosa ne pensi degli NFT?
Ma non lo so sinceramente, devo ancora capire un po' come funzionano bene, però magari potrebbe essere interessante questo nuovo aspetto dell'arte che...
Ok, ok.
Di quelle foto.
Ma sì, voi comprereste mai appunto un'immagine di questo tipo?
Io sì, però non la pagherei 1 milione di euro.
Esatto, okay. Dipende anche dalle risorse economiche.
No, comunque è comunque un investimento, cioè bisogna essere capaci. Bisogna essere capaci di destreggiarsi e di poter giocare in borsa.
E tu, Fra, hai mai pensato di comprare?
Sì.
Scusate, ci sono dei piccoli, come dire, fenomeni che stanno accadendo, esatto, intorno alla web radio, molto divertenti.
Comunque,
quindi direi...
Musica?
Musica. Partiamo con la nostra rubrica In Fissa.
Radio Valsoner con
Balie, Vitto,
Carlo,
Sam,
Gabriele
presentano la nuova stagione di In Fissa, la canzone che ti rimane in testa.
Salve a tutti gli ascoltatori di Radio Valsoner ed In Fissa. Oggi, come di nostro consueto, andremo a chiedere a un professore del nostro liceo valsalice quale sia la canzone con cui si trova in fissa al momento e quella con cui lo è stato durante i periodi della sua gioventù. Il professore d'oggi scelto è Antonio Varaldo. Auguro a tutti un buon ascolto.
Ci sta la notte, crucca e assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati.
Prendendo dalla mia giovinezza, credo che la canzone, una delle canzoni simbolo, sia stata sicuramente Generale di Francesco De Gregori nella sua versione originale, credo del 1978, nell'album con Francesco De Gregori che calcia un pallone su un campo sterrato.
Generale, dietro la stazione, lo vedi il treno che portava il sole, non fa più fermate neanche per pisciare, si va dritti a casa senza più pensare che la guerra è bella anche se fa male, che torneremo ancora a cantare e a farci fare l'amore, l'amore dalle infermiere. È finita, il nemico è scappato, è vinto, è battuto, dietro la collina non c'è più nessuno, solo aghi di pino e silenzio e funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sugo quando viene Natale, quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare.
Generale è uno dei singoli più famosi di uno dei cantautori più importanti della musica italiana, ovvero Francesco De Gregori. Il brano viene pubblicato nel 1978 e prende parte dell'album De Gregori. Nel brano si possono trovare parole amare e malinconiche contro la guerra. Il significato è da ricercare nell'adolescenza di De Gregori, che compose il brano per ricordare gli anni del suo servizio militare. La famosissima collina che canta all'inizio della canzone si trova in Val Venosta, in Trentino Alto Adige, e si tratta del colle di Tarces, luogo pieno di ricordi per il cantautore, in quanto prestò lì il suo servizio militare da giovane. Si può dire che questo brano abbia fatto la storia del cantautorato italiano. De Gregori la inserisce in molti dischi e un'ultima versione, quella del 2010, viene inclusa nell'album inciso con Lucio Dalla, Work in Progress. Questo brano è stato oggetto di molte reinterpretazioni. La cover che ci piace maggiormente è quella di Vasco Rossi, pubblicata nel 1995 e cantata per la prima volta in apertura del suo concerto. Nella sua versione l'aggettivo crucca, riferito alla notte, viene sostituito però con buia, in modo da poter adattare la canzone a tutte le guerre, in particolare a quella scoppiata nel 1991 in Bosnia.
A tra pochissimo, sempre con...
In fissa, la canzone che ti rimane in testa. In fissa, la canzone che ti rimane in testa.
E per quanto riguarda invece una canzone attuale, non che ascolto maggiormente, ma che ho trovato nei tempi recenti simpatiche e è ricapitato di condividerla con qualcuno, anche con studenti, mi pare che si intitoli La vita com'è di Max Gazzè.
Se fossi qui dipenderei dalle tue tenerezze, adesso un collo a bassa voce, ma lo sai, l'amore porta guai, si perde quasi sempre, c'è gente che facile non si riprende più, ma tu guarda me, prendo tutta la vita com'è, non la faccio finita, ma incrocio le dita e mi bevo un caffè. Ammazzo il tempo provando con l'automeditazione, canto un po' nella testa. E mi rimetto ripulendo il mio salotto dal terribile ricordo che resta di te. Se fossi qui mi lascerei tentare dalle tue carezze, però ringrazio Dio che non ci sei, l'amore fa per noi, ma separatamente c'è gente che come me non si riprende mai, lo sai, guarda te, questo straccio di vita cos'è, non la faccio finita soltanto perché pronto un altro caffè, ammazzo il tempo provando con l'auto. Com'è? Non la faccio finita, ma incrocio le dita e mi bevo un caffè. Ammazzo il tempo.
La vita com'è è un singolo del cantante italiano Max Gazzè, pubblicato il 18 settembre del 2015 come primo estratto dal nono album chiamato Maximilian. Il video pubblicato su YouTube, sempre nel 2015, diretto da Jacopo Rondinelli, ha riscontrato un enorme successo, con ben 56 milioni di visualizzazioni. Il protagonista nel video, che è interpretato da Valerio Zuccolo, vaga per Catania danzando, sempre accompagnato dalla foto del suo vecchio amore, intento a sedurre giovani donne al solo scopo di derubarle. Al contempo si vede Max Gazzè cantare la canzone, dedicata alla spensieratezza. In Italia questo singolo ha ottenuto ben due dischi di platino, con oltre 100.000 copie vendute.
In fissa la canzone che ti rimane in testa.
Ah, di calcio. Vai.
Eccoci, bentornati in diretta. Abbiamo ascoltato la nostra rubrica In fissa ed è sempre un piacere ascoltarla. è proprio... sì.
Ma volevo dire una curiosità, dato che siamo nel periodo di Sanremo, è appena finito, come tutti saprete i vincitori sono stati Blanco e Mahmood con la canzone Brividi, che purtroppo oggi non abbiamo ascoltato, ma sicuramente avremo...
Si può rimediare.
Si può rimediare.
Si può rimediare. Penso si possa rimediare.
Allora magari dopo rimediamo.
Controlliamo.
Comunque volevo dire una cosuccia su Blanco. Dato che qua in questa stanza c'è il nostro amico Francesco Bollino, che è un ex calciatore.
Ex calciatore con il nostro amico
con me.
Cava.
Giocavamo in squadra insieme. Volevamo precisare che Blanco, prima di diventare un cantante famoso, era anche lui un calciatore.
Ed era anche una grossa promessa del calcio.
Era una grande promessa del calcio, tra l'altro.
Quindi ha sempre avuto magari questa grinta, no? Sia nelle sue canzoni che nello sport. Che comunque, sì, ragazzi, 2003 alla mia età.
Esatto. A me ha fatto impressione. Quando ho visto la sua età, ha fatto davvero impressione.
E cioè, ha conquistato, sì, Sanremo. Cioè, il primo Sanremo che fa, che conquista, ha fatto, è arrivato quinto in classifica mondiale su Spotify e ha fatto record italiano. Ragazzi, è un genio, se si può definire,
sì,
così,
sì,
è davvero,
sì, sì. Poi tra l'altro si è trovato un bivio, perché quando è iniziato il Covid lui doveva scegliere se prendere la strada del calcio o la strada della musica, e a questo punto possiamo dire meno male che ha preso la strada della musica.
Magari che ne sai che sarebbe diventato
un nuovo
numero
capitano
10
della
Juve
italiana. No, faceva il difensore centrale.
Ah, difensore centrale.
Ma a lui che livello giocava, sapete più o meno?
Sì, lui giocava in juniores, era il capitano della juniores del Feral Pisalò. Quindi praticamente la primavera, la squadra prima della prima squadra.
Urca, quindi...
Ah, una buona posizione.
Un gran buon livello.
Sì, 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 era molto bravo.
Ma secondo voi tutta questa pressione comunque su questo ragazzo lo porterà a fare uso di qualche sostanza? Lo porterà comunque a, non so, magari anche un momento di sconforto, no?
Secondo me di sicuro, cioè nel senso, una volta che adesso possiamo dire ha raggiunto un apice davvero all'improvviso, perché almeno io non so cosa ne pensasse lui prima di partecipare e vedere tutto il successo che ha avuto la prima serata, però comunque era un po' un terno al lotto questo Sanremo per lui, perché era un po' il debutto nel mondo dei big, e quindi il fatto che sia andato così un successone, il fatto che adesso andranno all'Eurovision direi, e quindi arriverà tutto di colpo e... Potrebbe andare o molto bene come è andata i Maneskin, ma c'è anche da dire che potrebbe andare bene, perché comunque cavolo hai vinto Sanremo per l'Eurovision, però magari non inizierà la scia che hanno avuto i Maneskin. Quindi di sicuro momenti difficili arriveranno poi.
Speriamo che comunque sia sempre lucido a livello mentale e possa sempre fare le scelte giuste.
Dipende sicuramente da come gestirà tutto, sì. A 18 anni comunque è difficile.
Mamma mia.
Però sembra comunque maturo e sereno. Non lo so, a me dà questa impressione.
A te Anna piace Blanco?
Sì, generale. Devo dire che mi piace la sua musica. Anche Brividi mi è piaciuta molto.
Come persona anche ti...
Sì.
Sì.
Sì, sì, mi ispira, sì, sì, serenità.
Annina, se Blanco ti invitasse a cena fuori, accetteresti? Domanda secca.
Non si può dire, non si può dire.
Non si può dire.
Io sì, no. Beh, anch'io non vedo dove sta il problema.
No, infatti, solo una cena tra amici, solo così.
In amicizia.
In amicizia, in amicizia.
Sì, sì, sì. Direi che abbiamo parlato di loro, ascoltiamo la loro canzone. Questa è Brividi di Mahmood e Blanco.
Ho sognato di volare con te su una bici di diamanti. Mi hai detto sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. La tua paura cos'è? Un mare dove non tocchi mai. Anche se il senso non è la via di fuga dal fondo. Dai, non scappare da qui, non lasciarmi così. Vado con i brividi, a volte non si esprimermi, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e ti vorrei rubare un cielo di perle, e pagherai per andar via, accetterei anche una bugia, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e mi vengono i brividi. Tu
la pelle. Con i tuoi occhi da vipera. E tu sei il contrario di un angelo. E tu sei come un puzzle all'angolo. E tu scappi da qui, mi lasci così. Nudo con i sempre e ti vorrei rubare un cielo di perle e pagherai.
Bene, eccoci tornati per l'ultima volta qua in diretta per questo pomeriggio e abbiamo ascoltato la canzone sovrana di Sanremo di quest'anno e stavo un po' confrontando i nostri pareri dicendo che comunque è una bella canzone che...
È stata la prima volta che l'ascoltavo, ragazzi.
Esatto, questa Devo cosa...
fuori dal mondo, infatti questa è un cosa po' sconvolto tutti, assurda, però sì.
Perché comunque... Sì, sì, sì. Era ovunque, almeno io aprivo Instagram e vedevo solo video. Questo è il pezzo della finale di Sanremo.
Ecco, più che altro la sentivo a pezzettoni, cioè non la sentivo davvero tutta. È la prima volta che la sento davvero tutta intera.
Ah, ecco. No, io invece l'ho ascoltata una mattina camminando e devo dire che mi è piaciuta molto, 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 molto.
Anche ad Anna adesso parlavamo che
sì,
comunque...
Sì, a me è piaciuta. Poi mi piacciono le voci di entrambi, sicuramente di più di Blanco, però...
Mm-hmm. Però anche Mahmood ha il suo perché comunque, no?
Sì. Ha una voce particolare.
Tu dici di sì. No, a me boh, Mahmood a me non piace per nulla, mentre Blanco già ha un pochino di più.
Ma tra l'altro Mahmood, se non sbaglio, aveva già vinto una volta Sanremo, no? Con
sì,
Soldi.
Sì, ha vinto già Sanremo ed era arrivato secondo a Eurovision. Quindi... Con Soldi, esatto.
Ma aveva vinto Sanremo sì. Giovani o Sanremo...
No, 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 Sanremo.
Sì. Ah, era sì. In competizione finale con Ultimo, mi ricordo.
Ah. Ah già, giusto.
E Ultimo non l'aveva presa molto bene la sconfitta, no, da quanto no, no.
Infatti vero. Sembrava che dopo c'erano state parecchie lamentele, appunto, sì. Perché era più una cosa a quanto pare legata al colore della pelle, eccetera, e all'Ultimo non era piaciuta questa cosa e quindi si era lamentato, però secondo me Mahmood ha meritato evidentemente sì, la sua sì, vittoria.
Poi comunque
è anche arrivato secondo Eurovision.
È diciamo figlio di Sfera e Basta. Quindi
Mahmood figlio di Sfera e Basta? Sì.
Sì. Dice. Sì, si può dire così.
A livello più hip hop direi che rap, cioè.
Ma a livello di uscite secondo me è stato un po' spinto, diciamo, da lui.
Sfera.
Sì, poi hanno fatto anche infatti una canzone insieme dopo
sì,
la
sì,
dopo
le Eurovision. Sì. Sì, 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 sì. Sì. Quello sì. E siamo arrivati alla conclusione.
Siamo giunti alla fine di questa puntata. Sì. Abbiamo parlato di tantissime cose, abbiamo scoperto il mondo degli NFT grazie a Fra.
Figuratevi, è stato un piacere.
Io direi che apriamo una nuova rubrica NFT
e criptovalute.
E criptovalute.
E occupazioni.
E occupazioni. E occupazioni. Esatto, esatto.
Dai, però, quando saranno finite tutte le occupazioni, invitiamo una persona al telefono che ci racconti davvero che cos'è
cosa
un'occupazione.
È vabbè, si può fare, si può fare. La prossima volta che ci vediamo.
Proviamo a farlo.
Sì, 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 assolutamente.
Bene, allora direi che è tutto. Ci salutiamo qua. Buon pomeriggio a tutti, grazie di averci ascoltato e adesso vi lasciamo con l'ultima canzone che è dedicata ai nostri amici che sono qua a fianco che ci stanno ascoltando, Caparez con El Sendero.
Ciao a tutti,
buon pomeriggio.
Ciao,
buon
ciao
pomeriggio.
A tutti, buon pomeriggio.
Camina, guerrero camina, por el sendero del dolor y la
passo nella selva, senza briglie, senza sella. Vado incontro alla mia libertà, già da come marcio sembra Selma. Alle spalle la mia guerra, io la stella della Senna. Tu che invidi la mia vita, io che penso sa di un cazzo, sembra Satan. Sì, suono, non ho mai scalato una montagna a mani nude free. Solo, non ho mai nuotato tra i piragni a lungo il fiume Mi. Muovo, non ho mai viaggiato sull'Apollo 13. Sento dire solo Apollo 13, non ho fremiti. Non ho mai lasciato la Nigeria con i miei risparmi chiusi dentro il palmo. Non ho mai sfidato la miseria nei deserti caldi chiuso dentro un camion. Vivo le mie storie magari, chiuso in casa come Salgari. Chino sui libri e sui manuali. Miki, sei Lazzaro, dai, alzati.
Cammina, guerrero, cammina.
Camminando e basta, lascio la mia traccia, capirà soltanto chi vedrà dall'alto, tipo ragno a Nazca.
Cammina.